Speriamo, se prendiamo posto, possiamo iniziare. Siamo un po' tirati con i tempi. Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Siamo particolarmente lieti oggi della conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di Roma, la fiera internazionale dei musei, dei luoghi e delle destinazioni culturali, si tenga qui ai Musei Capitolini, che è anche il più antico museo italiano. Per questo ringraziamo il sindaco e l'amministrazione di Roma Capitale, che oggi qui è rappresentata dall'assessore della cultura, professor Miguel Cotor, e siamo anche particolarmente soddisfatti che da questa edizione ci sia anche un supporto e una partecipazione concreta di Roma Capitale, che si aggiunge al Ministero della Cultura, alla Regione Lazio, alla Camera del Commercio, con cui abbiamo condiviso il percorso sin dalla prima edizione del 2018. Ringrazio per la partecipazione anche il Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Rodoro, che è qui con noi stamattina, il Direttore Generale dei Musei, Massimo Osana, che non è riuscito a venire perché è convocato con tutti, preso da questo aggiustamento del quadro ministeriale, e anche il Presidente della Camera di Commercio, Lorenzo Tagliavanti, che lui non è riuscito a essere con noi, ma ha voluto lasciare un messaggio scritto, di cui lo ringrazio, che è nella cartellina stampa. Ringrazio anche il dottor Luca Bonino, che è presente qui, il Presidente degli Investimenti S.p.A., che insieme a Fiera di Roma e Insegur rappresentano i soggetti che hanno promosso il teatro della manifestazione, con anche un ruolo un po' visionario qualche anno fa. Saluto il dottor Fabio Casasoli, che è l'amministratore unico di Fiera di Roma e col quale abbiamo condiviso l'organizzazione dell'ultima edizione. L'edizione 2022 si terrà alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, a Castel Rodorio. Questa scelta si colloca in un solco che noi abbiamo iniziato già lo scorso anno, che è quello di portare la fiera dentro la città e dentro i luoghi della cultura della città di Roma, con l'obiettivo di anche lanciare un messaggio concreto di attenzione verso un mondo che è fatto di, molto spesso, di piccole e piccolissime realtà, sia imprese sia di associazioni, che hanno patito veramente un grande danno dal periodo della pandemia. Quindi l'anno scorso l'abbiamo fatto in un museo dell'Università di Roma La Sapienza, quest'anno passiamo alla Biblioteca Nazionale, che è anche se stesso un museo, e in particolare è molto importante, questo vedremo più avanti, anche perché anche le biblioteche e gli archivi rappresentano un luogo di produzione culturale, particolarmente con la grande attenzione che è stata data nell'ambito del PNRR anche a tutti i processi di digitalizzazione. Roma pertanto è ormai una manifestazione consolidata che vuole aiutare e supportare appunto sia il mondo delle imprese sia il mondo delle associazioni e favorire appunto la creazione di un ecosistema. Quest'anno il claim, no, il tema della manifestazione è proprio sull'ecosistema culturale, heritage ecosystem, e è molto importante. Noi crediamo che la nascita e la diffusione, la valorizzazione di contenuti e produzioni culturali può avvenire se esiste un intero sistema che supporta questo mondo e non soltanto, diciamo, con delle grandi operazioni, ma si riesce a fare delle cose importanti anche sotto il profilo della creazione, diciamo, di imprese, dello sviluppo delle iniziative, se c'è un intero sistema, diciamo, un arcipelago di relazioni, rapporti, progettualità che vive intorno ai luoghi iconici, cioè i luoghi della cultura. Quest'anno, e poi passiamo la parola al vicepresidente Leodori, quest'anno è anche il primo anno di attuazione del PNRR. L'anno scorso il Ministero ha presentato alla manifestazione quali erano le linee guida e i principali progetti, quest'anno sarà chiamato e ci racconterà che cosa è successo in questo primo anno e quali sono le linee di sviluppo che proseguono o che stanno partendo nelle ultime sugli ultimi progetti. A questo punto passo la parola al vicepresidente Leodori, che ancora ringraziamo perché la Regione Lazio è stata partner sin dalla prima edizione. Grazie mille.
Grazie per questa opportunità e per questa iniziativa che è arrivata alla quinta edizione. Noi convintamente abbiamo affiancato fin dall'inizio questo percorso di istituire una fiera internazionale sui musei, luoghi e destinazioni culturali, e la crescente attenzione a questo momento che c'è stata nel corso degli anni ci fa capire che la scelta fin dall'inizio è stata una scelta giusta, che noi dovremmo continuare a rafforzare, perché dare l'opportunità e la possibilità a tutti gli operatori e gli stakeholder di questo settore di incontrarsi in un momento, di raccordarsi in un momento così significativo, peraltro inserito all'interno di location tutte diversificate ma tutte molto interessanti, lo scorso anno alla Sapienza, quest'anno alla Biblioteca, come dicevi, alla Biblioteca Nazionale, testimoniano la volontà di aprire anche luoghi che tradizionalmente non sono deputati a questi momenti di incontro, invece aprirli all'esterno e farli vivere anche come momenti di divulgazione culturale. Anche perché credo che noi dobbiamo immaginare e dobbiamo ripensare il nostro modo di vivere gli spazi museali, gli spazi di archivi e di biblioteche, perché la richiesta che viene fatta è quella di utilizzare questi spazi in maniera sempre più dinamica e sempre meno statica rispetto alla nostra concezione storica dell'utilizzo di questi spazi culturali. Quindi il museo come attore protagonista quasi parlante, con un mondo di a cui si rivolge sempre diverso rispetto al passato, più aperto, più inclusivo, ecco, lo chiamerei, e il tema inserito in un contesto in cui il museo deve aiutare la società a combattere un impoverimento culturale che è alla base delle disuguaglianze sociali, e quindi far vivere questi musei aiuta a raggiungere questo obiettivo, un obiettivo strategico per qualsiasi azione culturale che si vuole mettere in campo. Il mondo della cultura, il sistema culturale della nostra regione mi sfugge che è un settore per quello che ci riguarda trainante dal punto di vista economico, dal punto di vista degli operatori, dal punto di vista delle aziende che si occupano in questo settore, trainante in Italia e importantissimo per l'economia della nostra regione. E se poi lo allarghiamo al settore cinema, dove di fatto la nostra regione è un settore, è un non dico monopolista, ma insomma le più grandi e le più importanti produzioni sono presenti nella nostra regione, che è il riferimento nazionale rispetto al settore del cinema, vi fa capire come in prospettiva questo settore sarà sempre più importante nel crescere e nello sviluppo della nostra regione, perché rispetto alle risorse del PNRR, che come diceva il professor Billi, quest'anno inizia, quest'anno è il primo anno vero di attuazione, una delle tre gambe su cui si basa il, diciamo, la parte del PNRR dedicata alla cultura, una delle tre gambe è centrata sullo sviluppo e la crescita del settore cinematografico, e quindi il, diciamo, l'ambito culturale diventa un ambito sempre più strategico. Poi le risorse PNRR che diciamo, hanno iniziato ad essere utilizzate rispetto al tema musei, archivi, biblioteche, è chiaro che hanno un'altra gamba fondamentale che, diciamo, sulla quale sono state stanziate importanti risorse strategiche, riguarda la parte della digitalizzazione di questo settore, e quindi tutto ciò che è investimenti del PNR sulla digitalizzazione dei nostri spazi culturali è un altro elemento strategico su cui basare i prossimi anni la crescita di questo settore. Ecco, inserire in questo momento grosso impulso e di grossi investimenti su questo settore strategico, inserire un momento di incontro tra attori protagonisti di questo settore, credo sia per la città un'opportunità, un'occasione importante che io spero possa proseguire anche nei prossimi anni, perché noi abbiamo bisogno di far incontrare gli operatori, di mettere a sistema gli obiettivi, le iniziative e le risorse per dare un impulso, una crescita sempre maggiore e un rilancio sempre maggiore a un settore che, come dicevo prima, strategico, che dal 2020 ha subito per evidenti motivi un colpo importante, ma che è stato il primo settore a ripartire e a diciamo, tornare a crescere nel post pandemia. E quindi noi dobbiamo aiutare questa crescita, questo rilancio, questo sviluppo, e occasioni, iniziative come questa servono davvero a darci un supporto ulteriore al raggiungimento di questi obiettivi. Io non vado oltre, perché credo voglio lasciare la parola all'assessore Cotori, che saluto, e agli altri intervenuti, alle persone che vorranno intervenire. Io purtroppo mi scuso se fino all'intervento devo lasciarvi, ma l'ho già anticipato che a mezzogiorno un altro impegno istituzionale devo scappare rapidamente. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie.
Grazie mille. Allora, per riprendere il tema delle imprese, ci saranno circa un centinaio appunto di operatori che esporranno la fiera, che potranno partecipare grazie all'impegno, al sostegno di città del Lazio e la Camera di Commercio della Camera di Commercio di Roma. E quest'anno avremo anche la collaborazione dell'ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, che ci consentirà di avere dei buyer, degli ospiti internazionali provenienti da diversi paesi: Stati Uniti, Brasile, Regno Unito, Francia, Spagna, Romania, Albania. Ecco, questo aspetto della dimensione internazionale è stata una delle cose in cui, tra l'altro, anche personalmente mi sono impegnato, è stato un elemento che abbiamo voluto sviluppare sin dalla prima edizione, perché ritenevamo che Roma avesse una grande attrazione da questo punto di vista, che, e l'esperienza di questi 5 anni ce l'ha confermato. E devo dire, come piccola nota di colore, che tutte le volte che noi abbiamo coinvolto degli attori provenienti da istituzioni internazionali di primo livello, la Metropolitan, DNA, solo per citarne qualcuno, hanno sempre accettato, diciamo, che non li abbiamo mai dovuti un po' convincere, ecco, hanno sempre accettato con entusiasmo. Ora dico due parole sui contenuti della manifestazione. La fiera si apre anche quest'anno, come gli altri, con il convegno inaugurale, la presenza, diciamo, dei direttori dei musei del Sistema Museale Nazionale. noi organizziamo in collaborazione con la Direzione Generale del Museo appunto del Ministero della Cultura, e quest'anno il tema del convegno è Musei Domani, strategie digitali, accessibilità ed efficienza energetica dei musei e dei luoghi della cultura del MIC. Questo il tema dell'accessibilità e della sostenibilità sono altre due parole chiave che erano importanti per questo settore, ma che viene contribuito a stigmatizzare ed enfatizzare. Ci sarà il terzo anno del premio della Fondazione Sant'Anna, che seleziona progetti realizzati in Italia a livello internazionale nell'ambito di un territorio di una comunità, un bollino appunto di destinazione UNESCO, e che si allinea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il premio ha il patrocinio della Commissione Nazionale dell'UNESCO ed è attribuito da una giuria di esperti coordinata dalla Fondazione Sant'Agata, che rappresenta un po' il riferimento, diciamo, più autorevole sul tema appunto dello sviluppo e l'attuazione dei piani di gestione di siti UNESCO. I musei, gli archivi, le biblioteche e gli spazi espositivi saranno oggetto di una riflessione multidisciplinare, come diceva il vicepresidente Dodori. Tutti quanti si aspettano che in un mondo di fruizione culturale post-pandemia i musei, i luoghi della cultura, anche le biblioteche, gli archivi, siano dei luoghi aperti, partecipativi ed inclusivi. In questa logica ci sarà spazio anche per i progetti e le buone pratiche di rigenerazione urbana attraverso la valorizzazione del patrimonio industriale, che è un altro tema su cui, oltre al patrimonio culturale, l'Italia è percepita come outstanding a livello internazionale, che noi faremo in collaborazione con AIPAI, l'Associazione Italiana per il Patrimonio Ecologico Industriale, il TICI, che è l'International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage. Questo aspetto dell'attenzione, della rigenerazione legata al patrimonio anche industriale è un altro elemento un po' nuovo che ha avuto anche delle declinazioni operative nuove grazie appunto all'approccio del PNR, che soprattutto rafforza il tema del partenariato pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale. In collaborazione poi con la Fondazione 1563, che fa parte appunto del sistema della Compagnia di San Paolo, facendo un workshop sulle biblioteche dei musei e le biblioteche come musei, in cui interverranno le direzioni delle biblioteche nazionali di Torino, Milano, Firenze, Venezia e Roma. Un aspetto fondamentale delle biblioteche storiche è non solo la funzione di luoghi di documentazione e studio, ma anche di spazi da visitare e di luoghi dispositivi per percorsi permanenti o temporanei, reali o virtuali, anche perché anche le biblioteche e gli archivi hanno un forte valore iconico e possono essere importanti in una logica di partecipazione e identità territoriale, su cui sono due temi su cui stanno lavorando ancora diversi musei. Poi c'è una novità assoluta per questa edizione 2022, che è costituita dall'Ericon, che è il primo anno con l'italiano multidisciplinare dedicato alla cultura d'impresa, a cura del Rinascimento Italiano, in collaborazione con Gabetti Property Solution, dove ci sarà un gruppo di studenti che elaborerà idee e progetti per valorizzare in un percorso che è iniziato ormai già da un paio d'anni la Gabetti di valorizzazione, diciamo, della propria storia come impresa e del rapporto che hanno questi, diciamo, lo superiore grande attività con anche i patrimoni, i palazzi storici e così via. Il programma poi di 2 giorni, appunto, adesso di anche molti altri appuntamenti, alcuni pensare e sviluppare la manifestazione, prendendosi cura in termini di contenuti di sviluppare dei particolari contesti in questo quadro. Allora, lascerei la parola al dottor Voglino per un breve saluto e poi darei l'onore e l'onere dopo all'assessore Cotor a chiudere questa breve presentazione. Grazie mille, prego.
Grazie. Buongiorno a tutti. Io sono chiaramente il meno titolato.
Devi avvicinare un po', se no non puoi.
Sono il meno titolato a parlare a questo tavolo degli argomenti tecnici. Sono un soffruitore della bellezza, delle opere d'arte che ci circondano, in un modo qui a Roma e nell'Anzio, che sono anche uno strumento, a mio modo di vedere, di formazione della persona, perché stimolano sicuramente una riflessione che la singola opera suscita, e non tutte le opere ce le suscitano a noi. Quindi l'esposizione di grande parte delle opere che abbiamo qui darà la possibilità a chiunque di poter ricevere qualche cosa, sia in termini di emozioni, sia in termini di stimolo per una riflessione e quindi per una progressione della persona nel tempo. Fiera di Roma è orgogliosa di partecipare agli allestimenti, a redigere nella maniera più semplice e concreta possibile tutto ciò che è necessario per diffondere la bellezza di queste opere. Lascio quindi poi invece parlare dei contenuti un'autorevole persona di questo mondo, e quindi passerei a lei la parola.
Grazie. Naturalmente illuminato e anche innovativo il fatto che la Fiera di Roma si sia appunto impegnata a svolgere delle manifestazioni dopo questa esperienza della pandemia, perché lo ricordo, nel 2019 abbiamo realizzato una bellissima edizione in fiera, quindi tenuto conto di quali sono le reali condizioni delle imprese e degli operatori di questo mercato, però svolgendo un'opera di grande servizio e stimolo nei confronti della città, contribuendo ad animare ed anche, come ha ricordato il dottor Pollino, ad allestire, no? Ad avere una veste nuova, anche questa è una cosa molto particolare. L'anno scorso e ancora oggi sono rimasti tutti molto impressionati dall'aver allestito il Museo dell'Arte Classica, cioè la Cipsoteca di Sapienza, con un evento diverso, e questo è ricordato, è rimasto come un benchmark anche nella nostra piccola comunità universitaria, che è stata apprezzata da tutte le altre istituzioni e i visitatori. Allora io devo, prima di lasciare la parola all'assessore Cotolo, per appunto che è il padrone di casa, per la conclusione, devo ringraziare ancora una volta il Ministero della Cultura, la Regione Lazio, la Camera di Commercio, Roma Capitale, il supporto di ICOM, di ICROM, di ALES, della Fondazione Scuola e Beni e Attività Culturali, la Fondazione Sant'Agata, lo Studio Bonelli Rete, e la collaborazione con l'Associazione Nazionale di Musei Scientifici, dei Borghi Autentici d'Italia, l'Associazione Città dell'Arte e della Cultura, l'Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, l'Associazione Nazionale Archeologi e Gente Registrate, così come tutti gli altri. Scuso se qualcuno l'ha dimenticato, ci hanno aiutato, spero ci aiuteranno nel futuro per rafforzare la manifestazione, così come gli amici di Exibat e particolarmente di Agicult, che ci seguono in questa esperienza. un piccolo ringraziamento invece personale va a Giuseppe Battaglia, che è qui con noi e che nel suo ruolo al Ministero ci ha aiutato e supportato in tante scelte di integrazione con la struttura ministeriale. Anche questa è il secondo, anzi ormai il terzo cambio che vediamo rispetto al Ministro, anche nei momenti di passaggio, come potete immaginare in questo caso non sono facili quando c'è un cambio appunto di governance politica. Lascio la parola per la chiusura e grazie ancora per la bellissima ospitalità all'assessore Gotor di Roma Capitale. Grazie.
Grazie. Grazie, buongiorno a tutti e a tutti. Anch'io ringrazio diversi soggetti istituzionali e imprenditoriali che hanno consentito e consentono per la quinta volta una esperienza così interessante e così utile come questa. È interessante e utile perché crea le condizioni perché si possa consolidare un capitale umano di relazioni, rapporti su un comparto fondamentale, è stato detto, quello della cultura, che è stato particolarmente colpito dalla pandemia, ma è stato anche qui a Roma e non solo, da un lato a mostrare capacità di resistenza, o come si dice oggi, abbiamo appreso di resilienza, insomma hanno tenuto botta, e poi, nonostante colpiti, di riorganizzazione e di capacità di riprendere uno slancio. Naturalmente questo è avvenuto a macchia di leopardo, come era inevitabile che fosse, anche perché la crisi epidemica che abbiamo vissuto, una crisi che dopo secoli è ritornata a condizionare nel modo che abbiamo conosciuto la nostra quotidianità, è sempre accompagnata delle evoluzioni a dei salti anche tecnologici, ed è proprio il combinato disposto tra una crisi sanitaria e il modo attraverso il quale si reagisce ad essa, la concentrazione con cui si reagisce ad essa, ad esempio in campo tecnologico, poi a modificare le carte in tavola, il peso dei diversi elementi e delle diverse componenti, ed è ciò che ci fa dire che una crisi come questa poi, come dire, nulla sarà più come prima, non ci sarà un ritorno a un mondo di ieri che guardiamo con nostalgia, ma appunto un riadattamento, una modifica del nostro modo anche di fruire la cultura, non soltanto di produrla. E faccio un esempio, veniva accennato da chi mi ha preceduto, un esempio fortunato, perché è bene essere ottimisti e sottolineare gli aspetti che vanno. Pensiamo al mondo del cinema. Il mondo del cinema, al netto della drammatica situazione delle sale, che naturalmente chiederà anche lì non solo un impegno della mano pubblica ma anche di quella privata, però anche uno sforzo di intelligenza per ripensarla, ecco, al netto della crisi delle sale, il mondo del cinema, sono diversi produttori a dirmelo e a dircelo, esce in salute dalla drammatica crisi che invece ha flagellato altri ambiti della cultura. Pensate soltanto ai musei, pensate soltanto al mondo dello spettacolo dal vivo, al teatro. E questo è potuto avvenire perché nel giro di questi due, ormai tre anni, sono cambiate le produzioni e anche però le tecnologie che ci consentono di poterne fruire. Allora, è solo un esempio per dire che è molto importante che in una cornice come la Biblioteca Nazionale di Roma ci siano oltre 100 aziende
nazionali e internazionali che operano in questo settore e che si incontrino e affrontino il nodo centrale che abbiamo sentito da chi mi ha preceduto, vale a dire il concetto di museo, ma noi potremmo anche estenderlo, diciamo, il concetto di spazio culturale in senso lato come ecosistema, vale a dire in grado di concepirsi come un insieme di relazioni che non sono soltanto culturali, ma che sono sociali, psicologiche, antropologiche ed economiche. E è importante che ci sia questa riflessione proprio perché abbiamo alle spalle, ed è un'ombra che in realtà ancora ci accompagna, il trauma che abbiamo vissuto. In collaborazione con le istituzioni scolastiche e quelle accademiche, i musei devono concorrere alla diffusione della cultura che al tempo stesso deve essere un ampliamento dell'educazione e della coscienza civile, e questo deve avvenire non soltanto a un livello, diciamo, io credo istituzionale, ma in relazione con il mondo dell'associazionismo, con il mondo del non profit, con le diverse autorità locali, perché questa pluralità di soggetti è una straordinaria ricchezza del nostro paese, e la capacità della politica e della buona amministrazione di metterla in rete, di creare le occasioni di confronto e di incontro è appunto, io credo, la sfida che abbiamo davanti per rilanciare ulteriormente, per sostenere questa ripresa del mondo culturale. E si diceva naturalmente all'importante cimento che è rappresentato dal PNRR, ne avremmo fatto a meno? Io direi di sì, però la tragedia del Covid ha portato degli investimenti pubblici in diversi campi, fra cui quello culturale, che sarebbero stati inimmaginabili soltanto 4 anni fa, insomma, sono cambiati i paradigmi economici e culturali di relazione tra il pubblico e l'iniziativa in campo economico e dell'economia culturale. Noi come Giunta Capitolina abbiamo sostanzialmente in ambito culturale fatto 3 interventi, che sono 3 interventi di diversa entità, e il più grande è questo progetto Caput Mundi, dove sono stati stanziati 500 milioni di euro proprio per il recupero, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio monumentale di Roma, naturalmente incrociando l'appuntamento certo e sicuro, quello del Giubileo del 2025, e anche auspicando, ma qui siamo sul terreno delle speranze, di poter cogliere, e sarebbe un successo non soltanto per Roma, per l'intero sistema italiano, poter cogliere la competizione che guarda il 2030 della Expo. E naturalmente dentro questi 500 milioni di euro ci sono anche degli investimenti che riguardano la fruizione dei beni, pensate soltanto al restauro che verrà fatto dei beni monumentali, il restauro che verrà fatto delle mura aureliane, e di spazi culturali a Roma, pensate soltanto alla riforma e al completamento del progetto del mattatoio, o anche degli interventi importanti che modificheranno il volto della città nel suo cuore per quanto riguarda i fori romani, e dove sarà completata definitivamente la pedonalizzazione. Ma questi sono soltanto degli esempi che ci dicono che investire in questo ambito sarà un investimento che ha bisogno anche del confronto dei laboratori, delle conferenze, delle presentazioni che si svolgeranno alla Biblioteca Nazionale di Roma nell'ambito del Museum Exhibition. E poi abbiamo un secondo PNRR, più limitato economicamente, ma comunque stiamo sempre parlando di 50 milioni di euro, che riguarda un intervento robusto nel sistema delle biblioteche romane, che è un sistema che funziona, oggi sono 40, ne costruiremo 10 nuove e le costruiremo tutte in periferia, quindi saliremo a 50 come numero, e ci sarà poi la ristrutturazione di una ventina di queste strutture, e con l'idea di dare vita a dei nuovi poli civici, culturali, di innovazione, che implichino non soltanto la costruzione, ad esempio, di una nuova biblioteca, ma anche una riforma e un intervento dello spazio urbano in cui la biblioteca si trova, perché altrimenti si rischia di costruire delle cattedrali in un deserto. Noi possiamo anche, attraverso dei progetti, non so, programmare l'orario di apertura di una biblioteca, ma se poi questo orario della biblioteca viene prolungato in una zona dove chi esce alle 2 di notte si trova in una landa desolata, senza illuminazione, senza servizi urbani, pericolosa, ecco che andiamo in realtà a intervenire apparentemente in modo virtuoso, ma in realtà producendo degli effetti negativi. E quindi, quando facciamo una nuova biblioteca, noi dobbiamo anche ragionare sul contesto urbano, urbanistico. Ci deve essere una piazza, ci deve essere un punto di ristoro. Sono state quindi, questo voglio dire, delle scelte tutte molto oculate, speriamo di averle azzeccate, e delle scelte che non sono soltanto spot, ma devono calarsi in un'idea di città. C'è stato poi un intervento minore, ma che io credo che sia giusto ricordare. Il Comune di Roma ha un numero di sale teatrali e cinematografiche che sono di sua diretta proprietà e gestione, e abbiamo deciso di veicolare dei fondi del PNRR per la loro efficientazione energetica. È stata una media di 300.000 euro di intervento a sala che produrrà degli effetti benefici e comunque virtuosi come modello. Io concludo ringraziandovi. Veramente noi dobbiamo avere come obiettivo l'idea che ogni spazio culturale, ogni luogo, che sia un museo, che sia una biblioteca, che sia un'area archeologica, diventi un laboratorio di innovazione partecipata, una palestra di formazione in cui si possano sviluppare delle competenze civiche. Questo vale anche, per esempio, del rapporto tra scuola e territorio. Nelle scuole dobbiamo favorire, ora che possiamo riprendere le gite collettive, le uscite di classe, che per 2 anni sono state impedite o sono state incredibilmente rarefatte, dobbiamo, ma sin dalle elementari, anche le medie, ne discuteremo giovedì prossimo in un incontro apposito anche con l'assessore alla scuola, la presenza del sindaco, ecco, dare questa possibilità unica, che significa anche utilizzare la bellezza straordinaria di Roma, perché i luoghi di questa splendida città diventino degli spazi di educazione e di civismo. E quindi ne discuterete, ne discuteremo, e io vi ringrazio perché questo avvenga a Roma con il sostegno fondamentale della Regione e del Ministero, che ringrazio. Colgo anche l'occasione per salutare il Ministro ormai uscito, Dario Franceschini, che in questi anni, come ho avuto modo di scriverli, ha veramente cambiato l'organizzazione e è anche riuscito a innovare il sistema culturale a livello nazionale in tanti ambiti, e quindi desidero pubblicamente ringraziarlo di questo impegno. Quindi la compartecipazione anche del Comune, ma della Regione e del Ministero, ecco, che consente ancora una volta a Roma di essere protagonista di uno scambio nazionale, internazionale, con tutte le autorità che parteciperanno, i centri produttori che parteciperanno al Roma Museum Exhibition. Grazie.
Grazie mille. Due, diciamo, comunicazioni di servizio. Oggi pomeriggio il sito della manifestazione verrà reso pubblico e disponibile a tutti, il programma dettagliato dei tre giorni, e poi se c'è qualche giornalista o agenzia che vuole fare, diciamo, qualche domanda, qualche chiarimento, però siccome non ci abbiamo, dovreste venire qui a tavola. Se non ci sono domande o altre cose, ringrazio tutti per la partecipazione, ancora, diciamo, per la splendida ospitalità. Grazie mille. Arrivederci.
Professore, mi sta...